Mille voci. Come valutare i dati dell'economia ticinese rispetto al resto della Svizzera e agli altri paesi? Quanto incidono sul benessere della popolazione? Quanto influenzano il comportamento degli attori economici e le profonde trasformazioni a cui stiamo assistendo da anni nel Canton Ticino e nella Svizzera italiana? Come interpretare i dati che emergono da studi e ricerche statistiche ancora recentemente pubblicati e come trovare una sintesi tra chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi lo vede mezzo vuoto. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono con l'assistenza tecnica di Mauro Benzoni e ai telefoni Karin Kondolf. Nel presentare a fine marzo lo studio dell'Istituto di Analisi Economica di Basilea, BAC Economics, dal titolo «Lo sviluppo economico del Canton Ticino nel confronto internazionale» relativo al periodo 2005-2016, la Camera di Commercio del Canton Ticino e dell'Industria, dell'Artigianato e dei Servizi, che lo aveva commissionato, commentava: «L'economia ticinese nel corso degli ultimi anni si è sviluppata in modo dinamico e con una crescita durevole malgrado le crisi e le difficoltà settoriali». Da un'altra ricerca resa nota recentemente dall'Ufficio di Statistica di Bellinzona risulta che nel confronto svizzero il Ticino risulta essere, tra il 2011 e il 2015, il cantone più dinamico per creazione di nuove aziende, posti di lavoro e aumento del PIL, del prodotto interno, intanto lordo, più 8%. Fin qui il bicchiere mezzo pieno. E il bicchiere mezzo vuoto, o se preferite, la parte mezzo piena del bicchiere, basta compensare quella mezzo vuota? Cerchiamo di trovare alcune risposte con i nostri interlocutori che vi presento. Saluto qui in studio Luca Albertoni, che è direttore della Camera di Commercio dell'Industria, dell'Artigianato e dei Servizi del Canton Ticino.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, potremmo dire il committente dello studio in buona sostanza.
Sì, si può dire.
Saluto e ringrazio di essere qui con noi Marc Brault de Poichardon, direttore presidente di BAC Economics AG. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Lei ha presentato appunto a fine marzo lo studio, dopo cercheremo anche di riassumerne i punti essenziali. Saluto in studio e ritrovo con piacere Sergio Rossi, professore di economia politica e monetaria all'Università di Friburgo. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Che è stato abbastanza critico nel, diciamo, nel vedere il bicchiere mezzo vuoto invece che mezzo pieno, ci dirà il perché. E saluto collegato con noi Christian Vitta, direttore del Dipartimento Ticinese delle Finanze e dell'Economia. Buongiorno.
Buongiorno.
Senta, comincerei da lei con una domanda così a bruciapelo. Il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto?
A mio giudizio abbiamo un bicchiere sicuramente mezzo pieno, ma che però non deve illuderci che questo fatto non presenti dei problemi. Quindi abbiamo un'economia che cresce, abbiamo un'economia sicuramente con una dinamica positiva, però abbiamo sul mercato del lavoro delle situazioni che vanno affrontate, che sono problematiche, che riguardano il Canton Ticino, ma vorrei dire anche che riguardano in fondo anche realtà fuori dal Canton Ticino, perché stanno cambiando dei modelli di lavoro e questo crea incertezza a tutti i livelli.
Quindi, da questo punto di vista, lei come ha interpretato i dati dello studio del BAC?
Sono dei dati che ci danno una realtà oggettiva, peraltro lo studio dell'Ustat presenta delle situazioni o delle conclusioni simili, quindi un'economia che è riuscita a crescere in questi anni e questo lo vediamo comunque dai dati ufficiali anche ai quali possiamo accedere, ma questo non ci porta alla conclusione che non ci siano dei problemi. Ripeto, oggi a mio giudizio la più grande preoccupazione tematica è sicuramente quella del mercato del lavoro e della pressione sui salari in alcuni e determinati settori, perché poi quando facciamo anche queste analisi vanno diciamo contestualizzate all'interno dei vari settori, perché abbiamo dei settori oggi nell'economia ticinese che viaggiano bene, che stanno crescendo, altri invece che soffrono maggiormente, in particolare la concorrenza che viene dalla vicina Italia.
Marc Brault de Poichardon, direttore presidente di BAC Economics AG, voi avete fatto uno studio molto particolareggiato. Adesso non le chiedo di riassumerlo tutto perché ci vorrebbe solo una trasmissione solo per fare quello, e d'altronde avete cercato di farlo nella presentazione di fine marzo, ma se dovesse identificare alcuni elementi che secondo lei sono diciamo particolarmente interessanti per la realtà ticinese, svizzero e italiana, a quali farebbe riferimento?
Allora, sullo studio si vedono due cose, perché abbiamo cominciato con il confronto internazionale, e su questi 10 anni che abbiamo studiato è stato interessante osservare che la crescita è stata più alta di altre regioni. Chiaramente dipende sempre con chi ti compari, e come noi abbiamo visto sarebbe stato l'Italia come paragone, che non era così interessante come caso, ma altri diciamo paesi come gli Stati Uniti o la Germania o diciamo la media della Svizzera. Questa è una cosa. La seconda cosa che abbiamo studiato è il fatto che gli agglomerati ticinesi, come si sono sviluppati in questi 10 anni, quali settori puntano, e anche quali nuovi settori, quali sono i settori che avranno un futuro che per il momento non è ancora grande, allora non contribuisce ancora per questo diciamo l'importanza alla contribuzione dello PIL, ma dove sono le opportunità allo futuro. Questa era un po' l'idea. Essere a un livello molto molto regionale.
Io tra l'altro volevo ringraziare Marc Baudet-Poichardon, perché si esprime comunque in italiano, che è una lingua diciamo d'adozione, perché ama molto il Ticino, però non è la lingua nella quale si esprime abitualmente, quindi lo ringrazio di essere qui in diretta questa mattina con noi, anche per raccontarci questo studio molto particolareggiato, Luca Albertoni, che voi avete commissionato nell'idea di poi proseguire questa collaborazione col BAC. A quale scopo?
Diciamo, principalmente noi volevamo avere una fotografia che andasse un po' oltre quelle che sono le percezioni che sono molto diffuse sul nostro territorio oggi, legittime per carità, ma ci interessava uno sguardo da fuori di un istituto riconosciuto a livello nazionale e internazionale, per fare una fotografia un po' di quella che era stata l'evoluzione, appunto, del periodo che abbiamo citato, gli ultimi 10 anni. E vorremmo mantenere un po' questa osservazione per i prossimi anni, per dare una continuità e capire se questa evoluzione continua, come, quali sono eventualmente dei settori che sembrano più promettenti, che poi magari si indeboliscono, ecco, per dare una certa continuità in questo senso. Lo scopo non era evidentemente quello di dire tutto va bene, è fantastico, anzi è un po' ironico, perché di solito si rimproverano gli imprenditori o chi li rappresenta di drammatizzare le cose per poter poi chiedere dei favori particolari. Qui il lavoro è stato molto, molto oggettivo, e il BAC ha avuto completamente mano libera per analizzare i dati, che sono poi ufficiali, ha lavorato solo su dati ufficiali, quindi non ci siamo inventati nulla. E quindi lo scopo, quello ha già detto anche il consigliere di Stato nel suo intervento, lo scopo non è quello di dire va tutto benissimo, però per noi era importante avere una fotografia che andasse un po' oltre quelle che sono le solite polemiche che dicono che tutto va male, perché non è così, non è un'economia debole, non è un'economia a traino, è un'economia che ha tanti punti positivi, ne ha alcuni che vanno corretti, e noi siamo i primi a dirlo, non ci nascondiamo di fronte a questo, non ci siamo mai nascosti, se penso ad esempio agli interventi contro il dumping salariale, però riteniamo che proprio gli interventi politici di correzione di determinate distorsioni possano essere aiutati e resi possibili ed efficaci solo se si ragiona sui fatti acclarati, e quindi sulle situazioni reali e non sulle percezioni. Ecco, per riassumere un po' quello che era lo scopo dell'operazione, si vuole dare un po' un assist anche al mondo politico e dire ragioniamo su quelli che sono i veri problemi e non inventiamo problemi dove non ce ne sono.
Anche perché spesso l'interpretazione dei dati economici riguarda poi anche la percezione dell'immaginario collettivo, e anche di come poi la stampa tratta questi dati e poi come vengono anche ributtati nel discorso politico. Questo è anche un aspetto molto interessante, in fondo è un po' l'intento anche della trasmissione di questa mattina, cioè come leggere i dati economici a dipendenza di quali si prendano. Affare non da poco, questione non da poco, Sergio Rossi, qui lo chiedo al professore universitario di economia, che con le statistiche economiche ovviamente ci lavora quotidianamente. Prima di entrare nel dettaglio sui punti critici, dove sta la difficoltà di trovare alla fine una lettura che sia in qualche modo omogenea a livello economico di una regione come quella del Canton Ticino, la Svizzera italiana, ma potrebbe essere per l'intera Svizzera e per l'intera Europa? Perché spesso le statistiche economiche sono soggette a discussioni di chi poi tira ciascuno dalla propria parte, insomma non si arriva mai poi a una sintesi.
Direi per due motivi, anzitutto sono dei dati parziali, vuol dire che illuminano o magari illustrano perlomeno una data realtà, ma solo da un certo punto di vista. Per esempio, lo studio di Bank Economics mostra una crescita dell'occupazione in Canton Ticino superiore ad altre realtà nazionali o estere, ma non si focalizza, per esempio, sull'evoluzione dei salari e la ripartizione della massa salariale. Dunque, illustra degli aspetti positivi, però ignora degli aspetti negativi. Ovviamente le statistiche non possono dare un'immagine complessiva di un fenomeno così articolato e diffuso come l'analisi macroeconomica richiede di avere anche dei concetti alla base per poi ragionare a partire dai dati, ma in una direzione precisa. In questo caso la direzione deve dire il Canton Ticino non è un'economia così messa male come molti pretendono, ha degli aspetti positivi, ma questo esiste comunque. In qualsiasi problema c'è la soluzione. In questo caso il problema, si ricordava prima, non è l'aumento dell'occupazione, ma nella distribuzione dei salari fra la popolazione residente e quella che magari è transfrontaliera, e poi anche su una certa dinamica delle finanze pubbliche. Se guardiamo il Canton Ticino, molte imprese hanno sicuramente aumentato il numero di persone occupate, ma con che tipo di remunerazione, con che tipo di contratti a durata determinata o indeterminata e con quali ricadute sulle finanze pubbliche. In alcuni casi le imprese si fanno sussidiare dalla collettività perché pagano degli stipendi che non permettono alle persone di arrivare a fine mese. Dunque, la statistica è utile, ma è anche parziale. Molto spesso, il secondo punto a cui accennavo all'inizio, gli economisti usano dei modelli matematici affinché si arrivi a certe conclusioni e non ad altre, aggregando i dati, prendendo un periodo anziché un altro, interpolando i dati che mancano con delle creazioni artistiche da parte dell'economista, si arriva a proporre un modello che però è molto avulso dalla realtà, ha delle ipotesi che spesso l'economista neanche conosce, e dunque il politico a volte prende i risultati come se fosse una scienza infusa, ma in realtà non è così.
Dopo magari voglio sentire su questo un commento anche del direttore presidente del BAC, Marc Baud-Pochardon, per capire un po' come fare appunto anche a costruire un modello, diciamo, di analisi economica che sia in qualche modo coerente e quindi poi possa diventare utile per un'interpretazione concreta da parte della Camera di Commercio, ma anche dal punto di vista politico. Christian Vitta, direttore del Dipartimento Ticinese delle Finanze e dell'Economia, non le sembra una provocazione la mia, ma io lunedì ho fatto una trasmissione per ricordare i 200 anni dalla nascita di Karl Marx e con i nostri interlocutori, insomma, abbiamo ripreso il concetto fondamentale del conflitto capitale-lavoro. Adesso lo chiedo al responsabile del Dipartimento Finanze e Economia: come si fa a conciliare capitale e lavoro affinché poi alla fine tutti possano in qualche modo gioire e non lamentarsi, come diceva Luca Albertoni prima?
Ma si tratta semplicemente di avere una crescita economica che sia equilibrata. Il sistema nella storia ci insegna che quando ci sono gli eccessi poi questi vengono corretti, quindi oggi abbiamo un sistema che è quello capitalista che si è imposto. Vorrei ricordare che prima del 1989, dove vigeva un'economia pianificata, non è che nei paesi dove ci fosse l'economia pianificata il benessere fosse diffuso, anzi la storia oggi ci insegna che la situazione per la popolazione era ben diversa. È chiaro che questo non vuol dire che il modello capitalista che oggi si è imposto contenga in sé solo elementi virtuosi. Quando ci sono gli eccessi, questi eccessi poi portano a situazioni di disequilibrio sociale, i segnali arrivano e il sistema va corretto. Quindi in questo senso è un continuo alimentare un sistema e correggerlo in funzione proprio di una crescita che deve essere il più possibile equilibrata. Devo anche dire che poi i dati statistici o i modelli economici possono essere costruiti, come diceva il professore, per magari dare una visione più positiva, ma devo anche dire che dall'altra parte c'è anche chi costruisce i modelli o utilizza i dati per descrivere poi la situazione più negativa. Mi permetta qui di semplicemente citare due aspetti. C'era un periodo in cui si prendeva il dato sulla disoccupazione ai sensi della SECO, quindi quello, il dato amministrativo ufficiale, e a un certo punto c'era un gran clamore nel dire questo dato non è reale perché vede solo una fetta del problema. Allora si è passati ad utilizzare, soprattutto in Ticino si è data molta enfasi al dato ILO, la disoccupazione ai sensi della statistica internazionale, che non si limita a registrare chi si annuncia agli uffici regionali di collocamento, quindi chi è in disoccupazione, ma chi è in cerca di impiego. Da un po' di tempo a questa parte non si sente più parlare del dato ILO, Perché? Perché anche il dato ILO, oltre al dato SECO, ha subito una diminuzione e oggi si mette molta enfasi sul dato dell'assistenza. E qui però vorrei ricordare che assistenza non è uguale disoccupazione, in quanto le persone iscritte all'assistenza solo una parte minima o minoritaria, meglio, è collocabile sul mercato del lavoro, come lo dice la parola, l'assistenza è soprattutto un aiuto sociale. Quindi vedete che anche l'utilizzo dei dati statistici può essere strumentale alle conclusioni a cui si vuole giungere. Ripeto, oggi io non sento più parlare del dato ILO, quando solo alcuni mesi fa sembrava che fosse la statistica che dava tutte le verità. Oggi, se guardiamo il dato ILO per il Canton Ticino, il tasso di disoccupazione ai sensi dell'ILO conosce pure un trend al ribasso.
L'economia ticinese nel bicchiere della statistica. Questo bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Che è un po' la domanda che ci stiamo ponendo questa mattina con i nostri interlocutori, che vi ricordo sono Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dei Servizi del Canton Ticino, Marc Bocot de Poichardon, direttore, presidente di BAC Economics AG, Sergio Rossi, professore di economia e economia monetaria all'Università di Friburgo, e collegato con noi al telefono da Bellinzona, Cristian Vitta, direttore del Dipartimento Ticinese delle Finanze e dell'Economia. Probabilmente non troveremo la risposta definitiva a questa domanda, però interrogarsi quale parte del bicchiere dovremmo guardare e con quale sguardo farlo è interessante. Un bicchiere mezzo pieno o un bicchiere mezzo vuoto?
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
A mille voci questa mattina, in compagnia dei nostri interlocutori, cerchiamo di capire come interpretare i dati statistici dell'economia che poi diventano oggetto di studi e ricerche, e siamo partiti proprio citando lo studio recentemente presentato da BAC Economics a fine marzo alla Camera di Commercio a Lugano in cui si parlava appunto di un'economia ticinese che nel corso degli anni si è sviluppata in modo dinamico e con una crescita durevole malgrado le crisi e le difficoltà settoriali. Questa è una citazione del commento della stessa Camera di Commercio. Il direttore presidente del BAC Economics, Marc Brault de Pochardon, è qui con noi in studio ed è la persona a cui chiedere il perché voi avete insistito molto sul confronto internazionale. Addirittura avete paragonato l'economia ticinese a quella non soltanto del resto della Svizzera, ma addirittura in confronto internazionale addirittura a quella degli Stati Uniti. Perché?
Allora, noi che veniamo dei previsioni, già da adesso più o meno 38 anni, abbiamo sui recenti anni non solo fatto i previsioni, ma abbiamo cominciato a studiare il sviluppo economico. E per vedere la tua situazione economica non puoi più rimanere al livello regionale e nazionale, perché oggi con la globalizzazione siamo in una situazione della competitività internazionale, e allora vedersi al livello internazionale dà un confronto anche più interessante. Per questo, ed è chiaro, dipende sempre da quale regioni, nazioni tu scegli per fare questo confronto, ma qui, come abbiamo studiato lo sviluppo economico e, per dire anche un po' una risposta al signor Rossi, non il mercato di lavoro, questo è stato veramente uno studio per vedere dove c'è e se c'è stato un sviluppo economico. E lo possiamo constatare, sì, c'è stato, perché per una buona discussione, per diciamo prendere misure corrette, per aiutare anche alla politica che deve definire nuove cose, queste comparazioni sono molto molto importanti.
Sergio Rossi, perché lei lo dice esplicitamente, ma poi lo si legge spesso anche sui giornali, anche nei commenti della gente, si ha l'impressione che, come diceva Adamo Smith, ciò che giova la pecchia poi non giova lo sciame, insomma, e quindi se l'economia va bene, vanno bene, diciamo, le attività economiche. Dopo lei parla che addirittura di una mancanza di sgocciolamento di tutto questo beneficio verso la popolazione che si sente sotto pressione, si sente fragilizzata. È davvero così?
Penso proprio di sì, basta parlare con la gente, guardare anche alcuni dati statistici. Oltre alla crescita del PIL, bisognerebbe anche distinguere crescita economica e sviluppo economico, e lo sviluppo economico deve essere qualcosa che permette alle persone che abitano un territorio come il Canton Ticino di avere un maggiore benessere. In questo caso la crescita economica è stata trainata dai profitti e non dai salari, ma dai profitti che si sono accumulati per poi essere parcheggiati nei mercati finanziari molto spesso, e giustamente, perché in Canton Ticino non c'è quella domanda nel mercato dei prodotti che invoglia le imprese a usare i profitti per investire e produrre di più. Dunque le imprese che hanno degli utili li mettono nei mercati finanziari per soddisfare le pretese dei loro azionisti, fra cui anche i manager, ma non per soddisfare una domanda nel mercato, perché nel mercato dei prodotti non c'è la capacità di acquisto delle persone in questo cantone, molte delle quali lavorano a tempo pieno ma non arrivano a fine mese, o devono comunque fare degli sforzi per arrivare a fine mese facendo capo dei risparmi oppure spendendo tutto quello che hanno, ma restano comunque con un minimo vitale. Credo che il problema dell'economia oggi, come dagli anni 80 innanzi, sia quello di capire che deve soddisfare dei bisogni della popolazione in un territorio come questo cantone, affinché l'economia stessa possa avere una dinamica positiva di crescita in termini quantitativi, ma anche di sviluppo in termini qualitativi. Oggi la qualità di vita per molte persone è peggiore in Canton Ticino rispetto agli anni 80 e i primi anni 90, e questo è un problema che deve affrontare la politica, e sapere anche che se c'è una crescita quantitativa del PIL, lo Stato deve poterlo riscontrare nelle finanze pubbliche con un aumento delle risorse fiscali che poi vanno spese a vantaggio della collettività. Ci sono dei problemi enormi in questo cantone che lo Stato deve riuscire ad affrontare, deve anche voler affrontare, ma deve avere le risorse fiscali per farlo. Se noi tagliamo le aliquote d'imposta sugli utili delle imprese, per esempio, è chiaro che le imprese non andranno a investire maggiormente in questo territorio dove c'è questa difficoltà nel vendere, andranno a mettere gli utili nei mercati finanziari, ma non sgocciolerà quasi nulla in questo cantone. Dunque la popolazione continuerà a percepire giustamente questo disagio finanziario, anche sociale, e a votare in un certo modo sul piano politico.
Di nuovo il bicchiere mezzo vuoto. Christian Vitta, consigliere di Stato, il bicchiere mezzo pieno da questo punto di vista quale sarebbe allora?
Innanzitutto devo sottolineare che lo studio del BAC Basel lo mette anche, BAC Economics lo mette bene in evidenza, oggi che traina in Canton Ticino è soprattutto anche l'industria d'esportazione, quindi un'industria che evidentemente è molto meno legata ai consumi interni sul mercato locale. Quella che soffre di più è sicuramente l'attività economica più rivolta al mercato interno, ma qui soffre di più a seguito soprattutto, se penso al settore dell'artigianato e dell'edilizia, della pressione della concorrenza che arriva dalla vicina Italia. Io lo vedo anche nell'ambito delle mie visite aziendali. Oggi le aziende che hanno sede in Ticino, che occupano persone in Ticino, ma che esportano, stanno conoscendo crescite importanti. Peraltro devo dire che noi lo registriamo anche in termini di gettito fiscale, che sta conoscendo una crescita al di sopra delle attese in questi anni, anche al di sopra delle previsioni. Soffre maggiormente chi è orientato al mercato locale, ma più che altro proprio per la pressione della concorrenza di chi arriva magari dalla vicina Italia, e qui penso, ripeto, soprattutto al settore dell'artigianato, dell'edilizia, insomma quei settori dove la pressione della concorrenza si fa sentire più forte. Però in generale, ripeto, se guardo gli introiti fiscali, registriamo una tenuta al di sopra delle attese nella nostra economia, ma anche dei redditi complessivamente legati alle persone fisiche, che stanno crescendo in maniera importante.
Luca Albertone, un commento a quello che ha detto Christian Vitta, alla luce anche di quello che diceva Sergio Rossi, perché effettivamente questo problema si è andato accentuando, credo, negli ultimi anni, no? Nell'economia ticinese, da una parte delle industrie particolarmente votate ai mercati di esportazione, e poi la difficoltà magari degli artigiani locali o comunque del mercato interno locale, che deve comunque essere sostenuto. Come si fa a trovare la quadratura del cerchio?
Qui ci vorrebbero ore di trasmissione.
Lo so.
Però, allora, ma è un problema non solo ticinese, attenzione, è un problema anche svizzero, perché c'è evidentemente una discrepanza tra chi è orientato prevalentemente sul mercato interno e chi lavora invece sui mercati internazionali nell'esportazione. Le dinamiche aziendali sono parecchio differenti, per cui è una sfida che dobbiamo raccogliere tutti noi in primis al nostro interno, unendo queste differenti anime. Poi molte situazioni sono magari un po' spurie, perché ci sono aziende che non vivono 100% di esportazione, magari solo metà, quindi sono un po' tra le due cose. La discussione è molto complessa. È chiaro che, per ritornare a questo studio, questo dà delle tendenze generali dell'economia, non è uno studio dei settori, perché allora ci potremmo, e che quello è compito anche più dei singoli settori, ci potremmo sbizzarrire se pensiamo al commercio, al dettaglio, che evidentemente non si può dire che vada molto bene. Quindi diciamo la situazione è molto variegata. Ripeto, io credo che sia importante capire che ci sono molte cose che funzionano bene. Dissento sul fatto che non ci siano ricadute sul territorio. Se penso al numero enorme di investimenti che proprio ad esempio l'industria dell'esportazione pratica sul territorio, siamo proprio in investimenti concreti sul mondo del lavoro, sulle possibilità di lavorare, eccetera. Quindi non si può generalizzare tutto dicendo non ci sono questo benessere, se vogliamo, diciamo, questi sviluppi positivi non hanno effetti sul territorio. Ci sono situazioni in cui probabilmente non ce ne sono, ci sono delle distorsioni che, ripeto, non abbiamo mai negato, però è giusto anche riconoscere che c'è un attivismo notevole dell'economia che ha comunque delle ricadute sul territorio. Il direttore di EFE ha detto proprio anche in termini fiscali. Io non voglio addentrarmi troppo in statistiche, per adesso si parla molto, molto dell'assistenza, poi però dell'assistenza pubblica, se si va a guardare, noi siamo attorno in Ticino al 2,8%, siamo nella media svizzera assieme a Zurigo, San Gallo, Argovia, Lucerna, Basilea al 6%, Neuchâtel il 7%, questi dovrebbero spararsi un colpo allora. Cioè vuol dire, una cosa che mi infastidisce un po' è che qualsiasi notizia apparentemente negativa viene subito considerata come corretta, acquisita, giusta. Qualcosa di positivo bisogna dimostrarlo in lungo e in largo, e si dice che, non dico che sia una fake news perché vabbè, se va di moda, però viene relativizzato subito e detto ma sì, alla fine non è poi così importante. Io lo trovo peccato, perché questo non permette una discussione che sia serena e costruttiva alla ricerca di soluzioni di quelle che sono oggettivamente delle difficoltà che ci sono, ma che io non vedo in maniera così ampia come altri osservatori.
Complessità appunto dei dati statistici, e dopo tante sono le tabelle, tante le fonti di ispirazioni, però io qui davanti a me ho una tabella dell'Ufficio Federale di Statistica che parla del tasso di povertà delle persone attive occupate. Il Ticino risulta avere una percentuale del 14,9%.
Se posso aggiungere, sono gli stessi dati di 20 anni fa, circa, ecco. Ed è il rischio di povertà, attenzione.
È rischio.
E se si guarda bene, io non voglio negare.
Appunto, però, giusto per capire le statistiche, perché appunto lo scopo della trasmissione è anche questo.
Per me ogni persona in assistenza, anche se magari la gente non ci crede, o disoccupata, per me è una di troppo, è doloroso anche per l'economia, che l'economia sana non vuole tensioni sociali. Questo deve essere molto chiaro. E quindi questi sono dati assolutamente non sottovalutare, però anche qui bisogna tenere conto del contesto. Si parla di rischio di povertà e, guardando bene, sono esattamente gli stessi elementi che portano poi alle persone a essere in assistenza, quindi scarsa formazione, eccetera eccetera. Ci sono degli elementi, alcuni, una certa percentuale legata al mondo del lavoro, ma non si possono imputare tutti questi casi al mondo del lavoro o al mercato del lavoro, perché questo vuol dire non discutere veramente del problema dove sono. Ecco, non va banalizzato nessun caso di questi, però bisogna metterli nel contesto giusto. E questo rischio di povertà, pubblicato la scorsa settimana, che io ho visto, la proporzione è la stessa che c'era 20 anni fa, fondamentalmente. Ticino ha sempre avuto questo.
A fronte, tra l'altro, di una regione come il Ticino, che è una delle regioni con il più alto numero di posti di lavoro rispetto alla popolazione al mondo, sembrerebbe. Addirittura battiamo Taiwan. E però dopo la domanda che ci siamo fatti, e la riprendiamo tra un attimo, basta ottenere buoni risultati nel confronto internazionale, intercantonale, nell'economia, per poter affermare che poi questa economia ticinese è davvero sana ed è profittevole per la popolazione residente? Chissà cosa ne pensano e i nostri interlocutori e i nostri ascoltatori. Insomma, secondo voi l'economia ticinese va bene o va male?
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Le 11.40, mille voci, questa mattina ci stiamo chiedendo se l'economia ticinese, che si ritrova analizzata in studi, analisi statistiche, è un'economia che può essere vista come mezzo piena nel bicchiere, appunto statistico, o mezzo vuota. Insomma, secondo voi l'economia ticinese va bene o va male? E se va bene, perché va bene? O se va male, perché va male? Una risposta univoca probabilmente non c'è, bisogna appunto analizzare i dati e cercare anche di contestualizzarli in un confronto internazionale, come ha fatto peraltro lo studio di Back Economics che è stato presentato dalla Camera di Commercio a fine marzo. Però la domanda che avevo lanciato appunto prima del brano, cioè ottenere buoni risultati, e sembra che l'economia ticinese ottenga dei buoni risultati nel confronto intercantonale internazionale, basta per poter affermare che l'economia ticinese è sana ed è profittevole per la popolazione residente? Christian Vitta, direttore del Dipartimento Ticinese delle Finanze e Economia. Prima Luca Bertoni diceva l'economia ticinese non è un'economia debole, però qualcuno dice l'economia ticinese è un'economia fragile. Secondo lei?
Ma oggi qual è l'economia solida a livello internazionale? Con i cambiamenti in atto così repentini e così rapidi, sono tutti a rischio. Io vorrei semplicemente ricordare un dato per dimostrare come abbiamo comunque un'economia che sa reagire anche alle situazioni di crisi. Febbraio 2015 la Banca Nazionale Svizzera decide di togliere il cambio di riferimento fisso fra franco e euro. Abbiamo avuto delle regioni in Svizzera che hanno subito dei forti contraccolpi in termini occupazionali, in termini proprio di attività economica. Ecco, l'economia ticinese, questo ce lo riconoscono anche al di fuori dei confini cantonali, grazie alla sua diversificazione, perché questo va ricordato quando si parla di economia ticinese, non è solo piazza finanziaria, non è solo grosse imprese multinazionali, dicevo, grazie alla sua diversificazione è riuscita a parare il colpo, e i dati lo dimostrano, lo studio anche che è stato elaborato lo dimostra. Vorrei ricordare che in Ticino oltre il 90% delle aziende ha meno di 10 dipendenti, quindi abbiamo un tessuto economico fatto di tante piccole realtà molto dinamiche, molto anche reattive alla situazione e all'evoluzione del mercato. Quindi in questo senso devo dire che è un'economia che ha dei suoi punti deboli sui quali dobbiamo lavorare. Penso alla produttività, migliorare ulteriormente su questo fronte, penso alla tenuta e soprattutto dei salari in alcuni settori che sono maggiormente sotto pressione, ma dobbiamo anche saper riconoscere gli aspetti positivi proprio per rafforzarli. Io qui è un aspetto a cui tengo particolarmente, puntare sull'innovazione, puntare su quei settori proprio che hanno l'innovazione uno degli elementi su cui puntano. E per chiudere vorrei anche ricordare che se oggi noi guardiamo la nostra economia dobbiamo vedere i punti su cui lavorare e migliorare. Riconoscere però che in un contesto anche di confronto storico non è questa fase storica quella sicuramente dove il mercato del lavoro è più sotto pressione. I radioascoltatori si ricorderanno, soprattutto quelli che magari hanno un qualche capello grigio e quindi hanno vissuto la storia di questo canton Ticino, negli anni 90 l'economia ticinese aveva raggiunto tassi di disoccupazione ai sensi della statistica della SECO del 7-8%, oggi siamo al 2,8-3%, quindi in situazioni difficili erano quelle dei metà anni 90, si è usciti da questa crisi e oggi, ripeto, lavoriamo sugli elementi problematici per migliorarli, ma cerchiamo anche di vedere gli elementi positivi per rafforzarli.
Marc Cabot de Poichelon, c'è un elemento che ha evocato Christian Vitta, sul quale poi vorrei sentire anche il parere di Sergio Rossi, che voi avete evidenziato nella vostra ricerca, ed è quello della scarsa produttività, o meglio di una produttività che non corrisponde, diciamo, al potenziale, e soprattutto poi avete analizzato anche le realtà regionali, identificando regioni più forti e regioni meno forti. Lei come se lo spiega questo dato?
Allora, sulla produttività si deve dire che non è solo il caso del Ticino, la produttività è anche a livello svizzero non la più alta, e anche in comparazione ai paesi dall'Ocse. Ma ed è vero, come ha detto il signor Vita, se tu hai delle piccole imprese, non sono, può darsi, tutte quelle che hanno la produttività la più alta. Io vengo da Basilea, dove abbiamo un settore farmaceutico con una produttività incredibile, ma con meno di posti di lavoro, con pochi posti di lavoro. Allora si deve ben pensare dove sono i settori al futuro che possono contribuire a aumentare la produttività. A questo anche noi lo vediamo nel nostro studio, che la produttività per capite non è dove potrebbe essere, e per questo noi siamo anche critici, perché prendiamo questi dati, dobbiamo analizzarli e anche dire qua c'è da fare.
Il professore di economia è la persona adatta a cui chiedere: ma che cosa si intende per produttività, e nel contesto generale, perché una maggiore produttività vuol dire un maggiore benessere economico?
Produttività vuol dire quanto riesce a produrre un singolo lavoratore in una determinata durata, per esempio una giornata, una settimana, un mese di lavoro o un anno intero. E questa produttività può essere aumentata se l'impresa investe nelle competenze del lavoratore, ma anche se investe in macchinari, in intelligenza artificiale, nella robotica, per esempio. E molto spesso si diceva prima che le aziende esportatrici in Canton Ticino stanno investendo molto. Sì, però investono per sostituire i lavoratori con dei macchinari intelligenti, per ridurre la massa salariale e avere maggiori profitti, che però non andranno a investire perché non hanno quelle aspettative di vendere, come dicevo inizialmente nell'intervento precedente.
Ma allora perché aumentano i posti di lavoro?
Aumentano i posti di lavoro perché si pagano delle persone così poco che c'è una pressione forte sul mercato del lavoro dalla vicina Italia, per cui c'è sempre qualcuno, un lavoratore transfrontaliero, che è disposto a lavorare per un salario che in Canton Ticino non permette di vivere, pur di avere un'attività remunerata e con una remunerazione che in Italia permette comunque di arrivare magari anche a fine mese, o comunque permette di avere un lavoro che in Italia non c'è o non c'è più, perché la disoccupazione in Lombardia è molto più alta rispetto a un tempo prima della crisi.
Però questo sembra mettere in luce un altro paradosso. Una volta importavamo braccia, no? Si diceva negli anni 60, poi sono arrivati uomini. Adesso importiamo però anche lavoratori con alte qualifiche, con ben preparati, però lei dice la robotizzazione rischia comunque di lasciare a casa le persone, cioè si comincia davvero a far fatica a capire come stanno andando le cose.
La tendenza nel mondo intero, non solo in Svizzera o in Europa, è quella di sostituire le persone con dei macchinari per ridurre la massa salariale. Sulle macchine non si pagano neanche i contributi sociali, dunque le imprese...
Anche se c'è chi dice che si dovrebbe presto introdurre questo tipo di regolamentazione.
Però, per tornare alla questione della produttività, in Canton Ticino, come in Svizzera e in molti paesi avanzati, l'economia è terziarizzata, dunque la parte più importante della popolazione attiva si trova nel settore dei servizi, dove per definizione non ci sono dei grandi aumenti di produttività, proprio perché nei servizi più che nell'industria dipende dal lavoro, non dal capitale, il contributo all'aumento della produzione. E poi in Canton Ticino, si ricordava prima, la gran parte delle aziende sono di una piccola dimensione, e le aziende piccole non hanno quella capacità finanziaria o le capacità anche imprenditoriali di essere innovative nel flusso continuo del tempo. Sono le grandi imprese, quelle di cui si parlava prima nel settore farmaceutico a Basilea, che hanno i capitali e la dimensione internazionale per fare investimenti e aumentare la produttività, però nei servizi raramente c'è questo fenomeno.
Beh, Marco Duprocionovo voleva aggiungere.
Sì, grazie, perché come l'abbiamo visto nello studio, sui settori che contribuiscono alla crescita economica sono il settore farmaceutico, che ha una crescita in Ticino, e questo è un buon segno. Lo vediamo anche sulle tecnologie dell'informazione, lo vediamo in tanti settori, che non è ancora, come ho già detto prima, la contribuzione alla PIL potrebbe ancora essere più alta, ma c'è questa crescita.
Luca Albertoni, come commentare, o meglio, come stimolare questa produttività che sembra essere un po' il tallone d'Achille dell'economia ticinese?
Ma è da tempo che lo si sottolinea, l'hanno già sottolineato, la configurazione dell'economia stessa, ci sono diversi fattori che lo rendono un problema europeo, non solo ticinese, per cui io ho una visione un po' differente sulla trasformazione digitale. Penso che questo potrebbe dare determinati impulsi per aumentare la produttività. È vero che in una economia basata soprattutto sui servizi è un pochettino più difficile, però vedo anche parecchi movimenti di rimpatrio di attività produttive che venivano fino a oggi svolte all'estero e che ridiventano attrattive dal punto di vista proprio della produzione, dei costi anche per la Svizzera. Questo non vuol dire che non ci saranno più persone che ci lavorano, cambiano determinati modelli di business, determinate procedure, le persone si occupano di altre cose. Questo lo vediamo, l'ho constatato già con diverse aziende, in Ticino ancora relativamente poco, ma in Svizzera sempre di più. Per cui, ecco, mi piace vedere la possibilità delle opportunità che può dare la trasformazione digitale anche su questo elemento, la produttività.
Dopo ci sono le domande terra-terra, quelle molto concrete che arrivano dal pubblico. Cristian Vitta, gliene leggo una che ci è appena arrivata. Un ascoltatore, un'ascoltatrice, un ascoltatore credo, scrive: negli anni 90 c'erano meno di 20.000 frontalieri. Io sono in assistenza con 6 lingue e un master. Non posso vivere con 4.000 franchi al mese, sto cercando oltre Gottardo. E poi conclude con la domanda: dove è finita prima i nostri? Cosa rispondere?
Adesso sul caso specifico è chiaro che è difficile pronunciarsi, perché bisognerebbe sapere più nel dettaglio in che settore questa persona è attiva e il caso specifico. Su prima i nostri il Parlamento si è pronunciato e sappiamo i limiti legati soprattutto al quadro giuridico per mettere in piedi un sistema di questo tipo, quindi il Parlamento in questo senso i margini che potevano essere sfruttati li ha sfruttati. E evidentemente sono dei margini, come dicevo prima, ristretti. Per quanto riguarda sicuramente il tema del frontalierato, è un tema sensibile, perché al di là del numero, della proporzione, anche la crescita rapida che vi è stata, il numero di frontalieri presenti nel nostro cantone, che è stato molto rapido, e questo chiaramente ha creato, soprattutto nel settore terziario dei servizi, degli squilibri, perché posti che in passato erano appannaggio di residenti, oggi lo sono anche o sono sempre più anche occupati da frontalieri. Questo è un tema che stiamo portando avanti, anche bisogna accrescere, in questo senso penso che alcuni effetti li cominciamo a vedere, anche una sensibilità nelle aziende nel reperire e assumere il personale. E dall'altra parte bisogna dire che nei settori dove vi è forte pressione sui salari, a mio giudizio la via da perseguire è quella del partenariato sociale, perché laddove abbiamo un contratto collettivo ad esempio di lavoro non può più essere il salario a fare la differenza, perché il salario deve essere uguale per tutti, il minimo perlomeno salariale. In questo senso ci sarà un dibattito politico nei prossimi mesi anche attorno al tema del salario minimo. Questi sono tutti temi che vanno a toccare, secondo me, il nervo più debole della nostra economia, che è quella della pressione sui salari e dell'effetto di sostituzione.
E come sempre ci avviamo alla conclusione, adesso arrivano anche le telefonate del pubblico, purtroppo tra pochi minuti dobbiamo chiudere, quindi Paolo, le chiedo di essere molto sintetico, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Sarò molto sintetico, purtroppo entro e esco dall'auto, quindi non ho potuto seguire la trasmissione.
Da puoi ascoltare poi sul nostro podcast,
sì,
volendo.
No, ma non è quello il problema è che magari adesso dico qualcosa che magari è stato invece detto, però una constatazione, su quello che diceva il professor Rossi, secondo me non si è quasi mai dato risposta e sta dicendo delle cose, secondo me, reali, veramente, che si toccano, purtroppo almeno noi lavoratori li tocchiamo sulla nostra pelle. Per quanto riguardo a quello che ha detto adesso l'onorevole Vitta, sul caso specifico non posso entrare della persona che ha 6 lingue eccetera eccetera, cioè non è proprio sempre e solo il caso specifico, questo non è importante in quale settore, una persona che ha 6 lingue e un master penso che può essere come si dice collocabile in un qualsiasi ramo di lavoro, chiaramente ha uno stipendio non da frontaliere ma ha uno stipendio che dovrebbe essere quello svizzero e un pochino più alto di quello ticinese, perché anche riguardo al salario minimo, quando sento il signor Regazzi che mi dice più di 17,95 franchi all'ora non possiamo proporre, vorrei vedere queste persone a 17,95 all'ora sporche dove andrebbero a finire.
Paolo, grazie. Commento da Luca Albertoni e Cristian Vitta, questa telefonata.
Ma io l'ho detto, forse l'ascoltatore non l'ha sentito, ho detto che ogni caso va preso sul serio e vanno nel limite del possibile risolti, però non bisogna perdere di vista il discorso chiaramente di sistema, poi ci sono i casi individuali molto molto importanti che non vanno sottovalutati, che per me, ripeto, ogni caso di questo tipo è chiaramente doloroso e va risolto, però qui discutiamo un po' su due livelli differenti.
Cristian Vitta vuole dare una risposta all'ascoltatore.
Semplicemente per quanto riguarda il caso della persona in assistenza, uno può conoscere sei lingue, ma se non si sa che tipo di formazione ha, è ben difficile capire se è collocabile sul mercato del lavoro, perché ogni regione ha delle sue specificità, dei suoi settori nei quali punta, e quindi non necessariamente solo la lingua fa la differenza come competenza professionale.
Vi segnalo che stanno arrivando messaggi di persone che naturalmente dicono troppi frontalieri, non ne vogliamo così tanti. Sergio Rossi invece, lei, pur mettendo in discussione, criticando alcuni aspetti delle, dice però secondo me non bisogna porre dei limiti all'afflusso di frontalieri. Perché? In una battuta finale.
Perché comunque permettono di arricchire le competenze sul territorio, di avere una dinamica anche transfrontaliera, perché se arrivano questi lavoratori e hanno delle relazioni sociali nel loro paese di origine, possono permettere all'impresa per la quale lavorano di espandersi in quel paese. Il problema non sono i lavoratori o la loro nazionalità, il problema sono gli stipendi che certe persone ricevono in Canton Ticino. Il problema dunque sono certe imprese che pagano stipendi cinesi o comunque vergognosi, perché non permettono a queste persone di vivere degnamente. Qui sta il problema.
Cristian Vitta, secondo lei qual è il rimedio?
Sicuramente per quanto riguarda il tema dei salari bisogna...
A quale dedicheremo la trasmissione poi?
Sì, bisogna recuperare la capacità e il partenariato sociale. Io devo dire che in quei settori dove vi è maggiore pressione sui salari sono favorevole a che siano promossi dei contratti collettivi di lavoro. Come dicevo prima, questo porta a non più speculare sulla differenza salariale, perché a quel momento ci sono dei minimi. E dall'altra parte, se noi puntiamo anche sull'innovazione e su un'economia che punta in settori innovativi, è chiaro che poi sono richieste anche le competenze. Questo porta automaticamente anche a un livellamento verso l'alto delle competenze e dei livelli remunerativi.
Marc Brode-Poichardon, per chiudere, un flash su quale elemento vi concentrerete nel prossimo studio del BAC sull'economia ticinese? Se ce ne sarà. Cosa le piacerebbe analizzare velocemente?
Ma come a noi piace quello che... Perché noi diciamo quello che viene misurato viene fatto. E qua abbiamo fatto un primo passo che è stato molto interessante, perché io direi in questo caso quello che viene misurato viene discusso. E io trovo molto importante che c'è questa discussione, ci sono queste domande, e dopo dobbiamo cercare a vedere cada anno come si sviluppa questa economia ticinese. Seguire, monitorare, non dimenticare, questo l'abbiamo fatto su questo periodo di 10 anni, vogliamo vederlo anche fra 2, 3, 5 anni se continua.
Grazie a Marc Brode-Poichardon, direttore presidente di BAC Economics AG, grazie a Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio dell'Industria dell'Artigianato e dei Servizi del Canton Ticino, a Sergio Rossi, professore di Economia Politica, Politica Monetaria all'Università di Friburgo, a Cristian Vitta, direttore del Dipartimento Ticinese delle Finanze e dell'Economia. Abbiamo analizzato il bicchiere. Siamo riusciti a capire che è mezzo pieno e mezzo vuoto, ma che ci bisogna analizzare appunto i due lati del bicchiere, cercare di trovare quale sia il miglior modo perché tutti possano profittare di un'economia ticinese che comunque risulta essere molto dinamica, e il dinamismo deve portare sicuramente a un miglioramento delle condizioni per tutti. Sulla politica dei salari credo che sarà l'occasione per un approfondimento ulteriore a mille voci. Noi ci fermiamo qui. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi grazie di averci seguito e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 1.